Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento di A proposito di cinema radio, la coppia in conduzione che vi accompagnerà in questa puntata è formata da Elisa Montali,
Ciao Antonio e ciao a tutti.
329-10-26-545, se volete scrivere e segnalarci che film siete andati a vedere e anche, perché no, i vostri giudizi stringati, mi raccomando. E poi abbiamo delle notizie?
Sì, da segnalare la partecipazione alla 45esima edizione dell'EFE Bodoro che si è svolto a Palermo dall'11 al 19 novembre, dove tra i vari highlights va ricordata la presenza di Wim Wenders, che ha ricevuto l'EFE Bodoro alla carriera, nell'ambito di un'edizione molto interessante dello storico Festival Cinematografico Siciliano.
Eh sì, pensa che l'Efe Bodoro, nella sua lunga storia, ha visto tra i film premiati Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli, così come La stanza del vescovo di Dino Risi, Un dramma borghese di Florestano Vancini, e poi Passione d'amore di Ettore Scola, Finalmente domenica di François Truffaut e molti altri. Da ricordare poi anche che nella saggistica è stato premiato a diversi anni fa. Cinema muto italiano di Aldo Bernardini, caposaldo dell'editoria nella storia del cinema italiano. Ecco, questo per sottolineare la rilevanza della kermesse cinematografica palermitana. Ma tornando alla puntata odierna di A proposito di cinema radio, chi ci farà compagnia quest'oggi? Chi sarà con noi, anche se solo di passaggio? Ci sarà Davide Persico per parlare delle immagini nel cinema. E se le immagini rappresentano l'essenza di tutto il cinema, vi sono però film che includono più di una angolazione sul loro statuto teorico e mi viene da citare Blow Up del 1966 di Michelangelo Antonioni. Tale film è indubbiamente tra questi. Davide Persico, che teniamo a battesimo quest'oggi, ecco, lui ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma ed è attualmente professore a contratto presso l'Università di Napoli Federico II. A lui rivolgeremo alcune domande circa il suo ultimo lavoro editoriale, del quale parleremo davvero tra pochissimo. Questa è A proposito di Cinema Radio, periodico indipendente di cultura e di informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. A tra poco. Ospite della puntata di oggi è Davide Persico, studioso delle relazioni tra cinema e filosofia, con particolare interesse per l'ermeneutica, la decostruzione e la psicoanalisi. Ha pubblicato saggi sulle riviste Imago e Segno Cinema, nonché il volume Inland Empire, L'illusione e l'assenza, e Decostruire lo sguardo, il pensiero di Jacques Derrida al cinema. Il tema di oggi invece è il suo libro Blow Up e le forme potenziali del mondo per i tipi di mimesis, con evidente riferimento al Blow Up di Antonioni. Ma ci interessa stessa parlarne direttamente con l'autore, Davide Persico, appunto, a cui diamo il benvenuto e cui chiediamo subito di parlarci del suo lavoro. Ciao Davide!
Ciao Antonio, grazie per la presentazione e per avermi invitato in questa vostra trasmissione. Sono molto contento di questo invito. Il libro Blow Up risale a qualche anno, nel 2020 è uscito in tempi abbastanza particolari, ma la sua gestione, la sua gestazione nasce in tempi ancora più lontani, quando ero uno studente universitario e per l'ennesima volta avevo rivisto il film di Antonioni, quello appunto Blow Up. Fin da quando ero giovane, intorno ai 14 anni, questo film aveva suscitato in me sensazioni differenti. Da un lato un sentimento di noia, dall'altro un sentimento di curiosità, ma nonostante questi sentimenti contrastanti aveva lasciato in me qualcosa che non sapevo definire, che non riuscivo a capire nei termini più ampi di un discorso di interpretazione, eccetera eccetera. Fatto sta, nel momento in cui studiavo all'università, quindi anche studiavo, mi affinavo nel modo di approcciarmi al cinema con degli strumenti analitici, interpretativi, eccetera eccetera, avevo lo stimolo e la necessità di poter approcciarmi a un film così complesso. È un film che ha più di 50 anni, che comunque racchiude in sé elementi nascosti, elementi di grande interesse, e solleva problematiche anche in un contesto in cui la società dell'immagine, quella di allora e quella di oggi, ha cambiato le forme e ha utilizzato strumenti differenti che pongono sempre il discorso dell'essere umano, del soggetto, all'interno del rapporto con l'immagine, con l'arte, con l'opera d'arte in generale, con il mondo, eccetera eccetera. In questo senso il mio libro si discosta da certe letture fatte in passato. In 50 anni diciamo che molti studiosi hanno lavorato sul testo di Antonioni, su questo Blow Up, naturalmente soffermando più che altro sulla storia, su analisi, su studi di tipo storico, ma nel contesto attuale, insomma, quando ho cercato di analizzare questo film, ho cercato di analizzare un altro tipo di aspetti molto più filosofici, molto più teorici, utilizzando gli strumenti dell'ermeneutica, della decostruzione, che dimostrano in un certo senso l'ambiguità forte e strutturale di un film come Blow Up, un film che lavora sulla fotografia, sull'immagine, sul concetto di essere, di soggetto all'interno di un mondo completamente moltiplicato, per utilizzare un'espressione cara ad Heidegger, nel senso che le immagini del mondo non sono più quelle, non c'è solamente un'immagine univoca del mondo, c'è più che altro un insieme di immagini moltiplicate in conflitto tra loro. E in questo senso troviamo Blow Up pertinente a questo ampio discorso di natura filosofica. Mi sono soffermato su questi aspetti in relazione soprattutto all'immagine, al ruolo della fotografia, al concetto anche di illusione, di falso, di simulacro che il film pone in forte evidenza, sin dalle prime immagini, anche attraverso un processo di comunicazione sperimentale attraverso linguaggi differenti dalla fotografia, ma anche dall'assenza del sonoro, eccetera, eccetera. Sviluppando anche un discorso sociale, se vogliamo, in un contesto come quello degli anni 60, nella Swinging London, nel processo di identificazione, di emersione di identità di soggetti sociali nuovi che si approcciavano alla musica, all'arte, a un discorso di libertà e di liberazione dal punto di vista estetico, sociale e culturale. Siamo negli anni 60 in Inghilterra, è l'anno anche una certa emancipazione di tipo sessuale notata grazie anche all'occhio dei fotografi del periodo, grazie anche a innovazioni dal punto di vista del costume. Immaginiamo alla nascita della minigonna per volere di Mary Quant, la nascita comunque di tutto un sistema di moda, di costume dal punto di vista anche di comportamenti sociali eccetera, eccetera, ha definito comunque un mondo, ha influenzato anche a venire il discorso che noi abbiamo fatto. Il libro si sofferma in questo discorso attraverso un orizzonte di tipo filosofico, che certamente può risultare abbastanza complesso, ma che comunque cerca di far emergere i sensi nascosti e gli elementi più idiosincratici presenti nel testo. Allo stesso tempo è un tentativo di dimostrare il rapporto tra il soggetto e l'arte, diciamo l'arte in questo caso il mezzo fotografico, quindi anche l'espressione artistica, nel suo modo di fare, nella sua pratica sociale, nella sua pratica culturale ed estetica come elemento radicale. È chiaro che un'operazione del genere pone questioni importanti, idee, forme di rappresentazione, forme di configurazione di un immaginario che man mano si è certamente sedimentato nelle opere d'arte a venire e ha influenzato anche la nostra percezione delle immagini. È chiaro che oggi è un film molto datato per certi versi, no? Dal punto di vista anche tecnico, ma non solo delle riprese tecniche, nel senso come il modo di fare fotografie, che comunque anche oggi, come ieri, è ancora più intenso, si è più intensificato come pratica sociale e come pratica culturale.
Bene, Davide. Il Blow Up di Antonioni è un'opera che esplora la natura complessa e sfuggente delle immagini e della realtà, facendoci riflettere sulla loro interpretazione e sul mondo visivo che li circonda. Lo spazio nel film diventa un elemento ambiguo, sfuggente e in costante trasformazione. La sequenza del Merion Park in particolare rappresenta un punto culminante nella narrazione del film e nelle riflessioni di Antonioni, essendo il nucleo centrale del film ed è soggetto alla tua analisi in maniera dettagliata. Potresti parlarcene?
Ciao Elisa, grazie per la domanda che trovo alquanto interessante e pertinente sotto tutti i punti di vista. Hai ragione, la sequenza del Merion Park costituisce un elemento fondamentale all'interno di Blow Up, anzi il nucleo centrale, per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto la questione della composizione. Essa è costruita attraverso una trasgressione degli elementi visivi, narrativi, del montaggio, di quello che potremmo chiamare grammatica filmica. Abbiamo campi e controcampi senza nessun rapporto di causa-effetto, senza legame, immagini sospese, scavalcamento di campo senza nessun tipo di giustificazione narrativa, infrazione degli accordi di movimento e di sguardo, eccetera, eccetera. Questo naturalmente non ha a che fare con la presunta incapacità di Antonioni di saper girare un film. Anzi, è funzionale a conferire un'atmosfera di incertezza, di ambiguità, a creare uno shock percettivo agli occhi dello spettatore. Ma la sequenza del Merion Park ha un'altra importanza. Innanzitutto determina le scelte formali e le scelte narrative, l'evento che determina, influenzerà l'intera vicenda di Blow Up. Abbiamo Thomas, questo fotografo di moda alquanto famoso, che una volta stanco di dover sopportare i capricci delle modelle, cerca di andare in giro per Londra a fotografare altri tipi di soggetti. Una volta entrato nel Merion Park, si imbatte in una coppia, un uomo e una donna, lei più giovane, lui più anziano, che si stanno scambiando delle effusioni. Li fotografa di nascosto, la donna se ne accorge, cerca di farsi dare il rullino, ipotizzando in questo senso una possibilità di un tradimento, di una scappatella, eccetera, eccetera. Quindi potrebbero sembrare una coppia di amanti. Una volta tornato a casa, Thomas allestisce, stampa il rullino, lo sviluppa e allestisce le foto stampate all'interno della sua casa come se fosse una sequenza cinematografica, una sequenza fotografica, un racconto che ricorda per certi versi il film di Chris Marker, La Certezza, del 1962, quindi più o meno vicino a Blow Up. Una volta che analizza, che guarda, osserva attentamente queste foto, ingrandendo alcuni elementi di forte ambiguità, d'altronde Blow Up significa proprio ingrandimento, scopre che non si tratta di una scappatella. La coppia nasconde un segreto terribile. Dalla siepe che ha filmato prima, che ha ingrandito attraverso un procedimento particolare, spunta una mano con una pistola. Quindi in questo caso abbiamo a che fare non con una coppia di amanti, ma con un omicidio. Thomas cerca di capire, cerca di tirare di nuovo al Marion Park per trovare il cadavere e lo trova. Successivamente, alla fine del film, lo ritroviamo un'altra volta nel medesimo parco, ma il cadavere è scomparso. Alla fine cerca di accettare la realtà, che sta cambiando, un altro tipo di realtà, e non fa altro che accettarla attraverso la partita, assistendo a una partita di mimi, una partita particolare, giocata senza racchette, senza palline, ma solamente immaginata. Alla fine deve scegliere la realtà e decide di scomparire attraverso quello che Sartre chiama la nullificazione dell'essere. Questa sequenza, appunto, la sequenza del Marion Park, costituisce un elemento fondamentale anche perché solleva questioni di tipo filosofico, teorico, di tipo concettuale. L'elemento fondamentale che scaturisce da questa sequenza è che il film si pone sulla questione della creazione dell'evento. In che senso? Nel senso che nel film non vediamo un autore, un fotografo che si limita a registrare gli eventi. Anzi, la macchina fotografica non registra solamente l'evento, non si limita a registrarlo, anzi non lo registra per niente, lo crea da punto a capo. E questo è interessante perché pone la questione dell'immagine fotografica, dell'immagine, quindi un'immagine mediata, un'immagine riconfigurata in assoluto, come un elemento fondamentale di costruzione ontologica, e quindi tutto quanto un esempio fondamentale di come un cinema particolare lavori su aspetti, su elementi di grande rilevanza e estremamente significativi. Grazie per questa domanda, che è fondamentale, insomma, da questo punto di vista, che mi permette di esprimere questi aspetti che magari sono poco celati, cioè sono alquanto celati e poco afferrabili ai più, anche perché magari soprattutto a persone che non sono avvezze a un tipo di lettura particolare di tipo analitico, interpretativa, di tipo ermeneutica, decostruzionista, risulta abbastanza complicato. Grazie.
Ecco, in chiusura del nostro incontro di oggi, e prima di salutarti, Davide, ti chiedo quanto è attuale nel cinema odierno il blow up di Antonioni e cos'è cambiato a quasi 60 anni dall'uscita in sala del film e cos'è rimasto uguale nella percezione dello spazio attraverso le inquadrature, le prospettive, le sequenze che mettono in discussione effettivamente la stabilità e la coerenza dello spazio stesso. E poi, se vuoi, parlaci anche dei tuoi prossimi progetti, così in prospettiva.
Beh, sicuramente da blow up a oggi le cose sono molto cambiate. Sono cambiate innanzitutto dal punto di vista tecnico, formale. È cambiato certamente l'utilizzo della fotografia e anche l'apparato tecnico, come era evidente. Ma quello che è cambiato innanzitutto è il modo di fare fotografie. Se prima si utilizzava un rullino su cui venivano impresse delle fotografie, delle immagini, e quindi poi stampate dal punto di vista del supporto, quindi su una carta fotografica, oggi questo aspetto è completamente eluso, completamente rimosso, abbandonato, grazie all'utilizzo di supporti immediati, come possono essere i cellulari o i device vari, il tablet, un computer, eccetera, eccetera. In cui si utilizza una memoria di tipo differente, in un supporto in cui c'è un'immagine latente, un'immagine che crea anche un'incertezza dal punto di vista formale della resa della fotografia. Cambia questo utilizzo, cambia anche il supporto, ma cambia anche la pratica di fare fotografie, anche per una questione economica. Se noi pensiamo che fino a 30 anni fa si fotografavano, si andava da un negozio per comprare un rullino fotografico e spendeva una certa cifra e poi successivamente dovevi spendere un'altra per sviluppare le foto. Oggi questi costi sono completamente rimosse se non attraverso l'utilizzo del supporto, cioè attraverso l'acquisto del supporto, ma in questo caso è un supporto che ha a che fare non solo con la fotografia, ma con altre questioni di tipo comunicativo molto più ampio, mandare messaggi, telefonare, eccetera, eccetera, navigare e altre cose del genere. È chiaro che in questo senso la trasformazione del mezzo fotografico implica anche un'intensificazione della pratica di fare fotografie. Se quindi fare fotografia significava aspettare di imprimere un ricordo, oggi invece si fotografa qualsiasi cosa, un selfie. Un tempo i selfie non erano quasi impensabili, cioè l'autoritratto, ma era funzionale solamente a determinate questioni, la foto di una fidanzata, la foto della patente, l'autoritratto di un documento di identità. Altre funzioni non ce n'erano in un certo senso, no? Oggi invece è più intensificato la pratica di fare fotografie, anche senza la capacità di avere nozioni di linguaggio fotografico, di linguaggio formale, di linguaggio visivo, abbandonando forse una certa educazione all'immagine che forse un tempo era molto più diffusa. Ma oggi quello che cambia è anche l'aspetto di trasformazione del visibile, di trasformazione del soggetto, di trasformazione dell'immagine. L'utilizzo di app sempre più sofisticate di trasformazione delle immagini, di modificazione anche a livello di genere, a livello di formali del soggetto, implica tutta una serie di elementi di natura filosofica, etica, di problemi che la società attuale ha a che fare, si confronta, si scontra, eccetera, eccetera. La capacità di trasformare un soggetto in un altro, di far apparire o scomparire un soggetto che non esiste attraverso filtri di diversa natura, pone questioni serie. E poi anche la questione del rapporto con il passato. Se noi pensiamo che ad esempio con i filtri di, non so adesso quale app veniva utilizzata in questo senso, cambia anche il rapporto con il passato, con il tipo di immagine del passato, la qualità della tecnica dell'immagine, la granatura, la grana, la sgranatura, la luminosità del tipo di immagine. Io mi ricordo ad esempio in qualche tempo fa c'era un filtro, non mi ricordo quale app lo utilizzava, che si chiamava 1979, cioè riproduceva le stesse condizioni di una macchinetta fotografica del 1989. Con lo stesso grado di intensità, lo stesso rapporto che aveva l'immagine con l'immaginario del tempo, con il visibile, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda gli elementi, i progetti futuri che tu hai sollevato, credo che ce ne siano tanti, insomma, in cantiere, e ve li illustro tranquillamente senza nessun problema. Innanzitutto ho finito da poco tempo di scrivere un libro sull'esorcista, che vedrà la luce tra qualche mese, e che è fondato su un'ipotesi abbastanza particolare che mette in discussione tutta quanta una serie di letture consolidate. Io prendo per falso quello che avviene nel film, cioè la possessione di Reagan, ipotizzando che è tutto quanto il prodotto di un trauma legato alla sessualità, a un trauma anche di tipo incestuoso, eccetera, eccetera. E poi non vi svelo le implicazioni anche dal punto di vista psicanalitico. E poi sto scrivendo adesso un libro sul rapporto tra Eros e cinema, tra il piacere del cinema, quindi il rapporto tra seduzione e cinema, cercando di indagare come il cinema del passato, ma anche del presente, abbiano lavorato su questi elementi di forte intensità. Io ringrazio Antonio ed Elisa per questo tempo che mi hanno dedicato, ringrazio gli ascoltatori e sono davvero contento per questa intervista. E vi saluto e vi ringrazio di cuore. A presto.
Blow Up e le forme potenziali del mondo, edito da Mimesis, collana Cinema, libro che consigliamo di leggere. Ne abbiamo parlato oggi con l'autore Davide Persico. Grazie. E questa è la nostra sigla. Allora, chi ha fatto questa puntata?
Andrea Falcone, Francesco Accomando, Vanessa Notaro e Antonio Latorre Giordano.
Ed Elisa Montali, online anche il podcast sul sito ufficiale di AS Cinema e sui social, ovvero sulla pagina Facebook del programma e su YouTube. Torneremo presto nella prossima puntata, state bene.